Grazie per questa bella giornata che ci hai dato. E sappiamo, Signore, che Tu hai tanto da dirci stamattina. Ti preghiamo di preparare i nostri cuori che possiamo ricevere da Te. Toccaci, Signore. Parlaci. Apri i nostri occhi che possiamo vederti come sei. Che possiamo veramente comprendere tutto ciò che Tu hai fatto per noi. Tutto ciò che abbiamo in Te, Gesù. Preparaci adesso, ti preghiamo di andare davanti a noi e ti vogliamo anche mettere davanti il padre di Silvana. Tocca il suo corpo, Signore. Benedisci l'intervento, guida le mani dei dottori. Nel nome di Gesù. Amen. Se avete portato la vostra Bibbia, girate con me all'epistola dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 6. In questa breve epistola, Paolo copre un largo raggio dei soggetti per la vita del credente. Nei primi tre capitoli, Paolo ci insegna le benedizioni che abbiamo in Gesù, le vere benedizioni, le benedizioni che sono benedizioni secondo Dio, che durano per l'eternità. Poi ci insegna chi siamo in Cristo, che noi siamo la sua famiglia e tutto che abbiamo in Lui, e che questo era il suo piano fin dal primo dell'inizio della creazione. Questo fu il piano di Dio per benedire il mondo, per salvare l'uomo. E anche che questa salvezza venne per la grazia di Dio, attraverso fede. Non è per le nostre buone opere. Infatti, prima di essere nato di nuovo, noi non possiamo compiere niente per Dio. Non siamo capaci. E quindi noi, quando siamo salvati, facciamo buone opere perché siamo salvati. Ma non è da guadagnare. E poi ci dà la sicurezza della nostra salvezza, che noi siamo sigillati per lo Spirito Santo, che nessuno e niente può cambiare l'opera di Cristo sulla croce, e quindi ci dà conforto che siamo nella mano di Dio e saremo con Lui per sempre in eternità. Poi, dal capitolo 4 fino a 6, Paolo arriva alla parte pratica, alla nostra parte, ciò che noi facciamo, la nostra risposta a quello che Dio ha fatto, a quello che Dio ha detto. E deve essere così. Deve iniziare Paolo con ciò che Dio ha fatto, perché senza sapere ciò che Dio ha fatto, come possiamo fare qualcosa per Lui? In quasi tutte le sue epistole Paolo inizia così. Ciò che Dio ha fatto. E poi c'è la nostra risposta, e dovrebbe esserci una risposta, altrimenti la nostra fede è senza valore se non porta un cambiamento. E quindi in capitolo 6, a questo punto, arriviamo alle ultime parole di Paolo. Sta per lasciare i suoi ascoltatori con il ruolino di marcia per la battaglia spirituale che esiste nella vita del credente. Avendo visto le cose belle che Paolo di cui ha parlato già nei capitoli precedenti, questo qua viene come uno schiaffone che ci sveglia, però bisogna svegliarci alla realtà che esiste questa battaglia spirituale e come dobbiamo affrontarla, perché nella nostra forza è impossibile. Se non fosse per questo passo qua, tutto ciò che abbiamo imparato nei capitoli precedenti non sapremmo metterlo in pratica. Non sarebbe possibile. E quindi l'epistola non sarebbe completa. Per questo Paolo inizia in versetto 10 dicendo: «Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza». Dobbiamo capire che la vita del cristiano è impossibile fuori della forza di Dio. Siete d'accordo? Io fallivo per anni perché non capivo questa verità. Paolo sta dicendo, se cercate di farlo da soli, fallite miserabile. Non c'è successo fuori della forza di Dio, è impossibile. In un certo senso questo ci dà un'immagine del soldato che sta per partire a fare la guerra, no? Il comandante gli dice, questo è il momento per il quale siete stati addestrati. Andate avanti adesso come uomini valenti, donne valenti, tirate fuori di voi il coraggio, ce la farete. Paolo sta dicendo, ricordatevi, non ce la farete fuori di lui, fuori della forza di Dio, non è in noi. Questo sembra una verità magari molto basilare, banale, però è fondamentale. Dio vuole essere la nostra forza, vuole darci la vittoria. Lui ci ha dato la vittoria, però vuole che camminiamo nella vittoria. In Cronache, secondo Cronache 16:9 dice, l'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui. Quante volte sono stati i miei occhi a scorrere avanti e indietro, cercando un modo per mostrare la mia forza, perché io credevo questo fosse quello che Dio voleva. Che questo vuol dire un cristiano forte, perché ce la faccio da solo. Ma Dio prova gioia proprio ad essere la nostra forza. Nel mondo, un segno di maturità è quando otteniamo l'indipendenza, vero? Se tu riesci a lasciare la casa dei genitori, dei propri genitori, se riesci a trovare lavoro, mantenere, farti la vita, sostenere la tua vita, vuol dire che tu sei diventato un uomo o una donna. Sei maturo. E questo è vero, che vuol dire abbiamo imparato una responsabilità. Però nella vita del cristiano, più dipendiamo da lui, più maturi siamo. Questo è il segno di maturità e viene misurato in questo modo. Che cosa ha detto Gesù in Giovanni, capitolo 15, potete girare là, Giovanni 15, versetto 4 fino a 5, disse, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. E quanto è nulla? Niente. Tante volte pensiamo, ma ci sarà, sicuramente ci sarà qualcosa che possiamo fare da soli. Sì, è vero, c'è. Però le cose che noi riusciamo a fare da soli non portano frutto. Gesù l'ha detto. Tante volte mi trovo in preghiera a chiedere aiuto dalla parte del Signore. Quando ci sono grandi cose da fare. Quando sto per fare un esame per la scuola guida. Sapete che Renate e io adesso stiamo facendo la scuola guida. Venerdì sera era la prima volta. Pregate per noi perché è difficile. E ho pregato per questo. Signore, aiutaci a superare questo esame. Ci sarà una evangelizzazione. Signore, se tu non fai un'opera non ci sarà frutto. Fa qualcosa di grande. Signore, aiutami a predicare in italiano. Non ce la faccio. Però, magari per le cose piccole che non pensiamo sia necessario pregare, la dimentichiamo. Magari iniziamo la giornata e non chiediamo al Signore, aiutami oggi, Signore, ad essere una testimonianza ai miei vicini. Aiutami ad essere un padre esemplare per i miei figli, o un marito, secondo ciò che la parola di Dio dice, un uomo che veramente guida la sua famiglia più vicina al Signore. Per le cose piccole, se noi iniziamo con le parole, io Signore oggi farò qualcosa per te, io Signore sarò un testimonio per te, allora abbiamo sbagliato già, perché è Lui che lo farà, ed è Lui che lo sarà in noi. Come Gesù ha detto, non c'è niente che possiamo fare. Magari dipendiamo dalla nostra esperienza, pensando che io ho già attraversato questa strada prima, so qualcosa. Ma esperienza ci può dare sapienza, ma non ci può dare potenza. La potenza viene soltanto da Dio, e quindi dobbiamo fortificarci in Lui. E questo è il primo passo per essere forti. Dobbiamo smettere di cercare di essere forti in noi stessi. Poi Paolo dice in versetto 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Allora, la forza è in Lui e l'armatura è di Dio. Cos'è la nostra parte? Indossarla. Nessuno può indossare l'armatura di Dio al posto mio, al posto tuo. E questo, Paolo dice, soltanto per poter rimanere ritti e saldi. In piedi, la posizione di combattimento, in piedi. Il primo passo, dice Paolo, se non indossiamo l'armatura di Dio, non possiamo stare in piedi. Non possiamo fare niente. Tutti noi abbiamo diverse difficoltà nella vita come cristiani, e non è facile, però dice Paolo che è possibile andare avanti, è possibile essere quello che Dio vuole che siamo se seguiamo il suo consiglio, se facciamo ciò che lui ha detto di fare. Possiamo andare avanti. Adesso, queste insidie cosa sono? Le insidie del diavolo sono come trappole nascoste, non sono ovvie, vero? Magari fosse così, io vorrei che magari ci fosse un'indicazione, 150 metri prima dal pericolo, come le indicazioni sulla strada. Avete visto, ho imparato qualcosa nella scuola guida. Pericolo, non camminate qui, evitate questa strada. Però non è così. Lui ci attacca lì dove siamo deboli, conosce i nostri punti deboli, e proprio questa parola vuol dire metodo nel greco. È la parola in greco da cui prendiamo la parola metodo in italiano. Lui studia la nostra vita, sa ciò che funziona per farci cadere, farci inciampiare. E un nemico vuole fare qualsiasi cosa per farci togliere lo sguardo, gli occhi da Gesù e metterli sul posto sbagliato. E usa tante diverse cose. Vuole separare la Chiesa, vuole separare mariti e mogli, fratelli, sorelle, genitori e figli. Quindi dobbiamo stare attenti. A volte anche i nostri buoni propositi vengono usati in un modo sbagliato. Magari ci troviamo per pregare insieme, e già che ci siamo ti dico, prega anche per questa sorella perché sta attraversando questo periodo, e ti dico una cosa che magari è stata detta a me in confidenza, e poi il giorno dopo lo dici ad un'altra persona e dici, prega per questa sorella perché sai ha questi problemi, e poi all'improvviso queste cose vanno in giro e la sorella lo sente e dice, ma questa chiesa, cioè non importa questa chiesa di me, è piena di pettegolezzo, o come si chiama, gossip. I nostri propositi erano buoni, ma il nemico sa usare anche queste cose, quindi abbiamo bisogno della saggezza di Dio, del Signore, e stare attenti. Magari entri in chiesa, qualcuno ti saluta ma non con un sorriso e pensi, ma lui ce l'ha con me? Che cosa ho fatto a lui? Comunque lui non mi è mai piaciuto. E una radice di amarezza comincia a crescere nel nostro cuore. E un nemico ci sta già separando pian piano. Vedete quanto lui è furbo? Usa queste piccolezze, non sono le cose grandi che un nemico usa, sono le piccolezze. Per questo Pietro dice in 1 Pietro 5,8: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Divorare, non lasciare niente per domattina. Niente. Quindi bisogna essere furbi anche noi, attenti. Adesso Paolo ci dà un chiarimento sulla realtà spirituale in versetto 12. Dice, poiché il nostro combattimento, ed è per questo che dobbiamo capire il bisogno dell'armatura di Dio, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Questa parola combattimento vuol dire esistere contro. È come un nuotare contro la corrente. Ed è stancante, vero? C'è assolutamente una corrente in questo mondo che va contro Dio, contro gli scopi di Dio, contro tutto ciò che Dio anche dice nella sua parola. La settimana scorsa ho ricevuto un'email da mio amico che sta studiando in università, sta studiando filosofia, non perché gli piace filosofia, ma vuole poter lavorare nella università, insegnare e anche dimostrare che c'è una verità assoluta e si trova nella parola di Dio. Comunque, questa classe lì insegnano anche che non c'è uno standard morale assoluto, cioè non ci sono limite. Infatti, difendendo la posizione dell'omosessualità, hanno detto pure che incesto va bene, ma finché ci siano due adulti che sono d'accordo. Noi viviamo in un mondo malato, veramente. E queste sono le cose che gli studenti e le studentesse stanno imparando, queste spazzature, immondizia. E noi stiamo andando contro la corrente. Cosa ha detto Paolo in 2 Corinzi 4:4? Nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. C'è una malvagia influenza spirituale, non è vero? E Satana vuole stancarci dall'ascoltare bestemmie al lavoro, vuole stancarci dall'essere presi in giro perché crediamo in Gesù, vuole stancarci affinché ci arrendiamo e diciamo, ma non vale la pena, lasciamo a qualcun altro ad essere un testimonio, servire il Signore. Ma sapete che il Signore ha un piano ed è difficile, però se tu stai sperimentando questo, devi sapere che è un segno che tu sei vivo e tu sei nella battaglia. Ti senti stanco? Qualsiasi pesce morto può lasciarsi portare dalla corrente di un fiume, ma devi essere un pesce vivo per andare contro, vero? E quindi è un buon segno. Bisogna capire che questa battaglia in cui ci troviamo non è contro sangue e carne. E un amico vorrebbe che pensassimo così, che è contro sangue e carne, che è contro te, fra te e me. Così ci fa combattere gli uni con gli altri, ci fa togliere i nostri occhi da dove devono essere.
invece di essere uniti in preghiera, invece di essere uniti contro il vero nemico, vuole separarci. E io vedo che il nemico sta facendo questo in questo momento, in questa comunità. State dunque sobri e vegliate, perché c'è un vero nemico invisibile che non vediamo. Il nemico non sei tu, non sono io, non è tuo fratello e non è la tua sorella. Non è contro sangue e carne. E per questo dobbiamo prendere l'intera armatura di Dio, perché come facciamo una guerra contro un nemico che non vediamo? Vogliamo lanciare e gettare pietre o cosa facciamo? Abbiamo bisogno di un'arma diversa. E ce l'ha dato il Signore in Gesù. E per questo Paolo dice, in versetto 13, perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Innanzitutto Paolo ripete qui intera. Perché? Perché a volte tralasciamo qualche pezzo. Abbiamo i pezzi preferiti, vero? Stiamo per vedere quello che è l'armatura di Dio. Però in primo luogo dobbiamo capire che funziona solo se prendiamo l'intera armatura di Dio. Ed è una disciplina, ma salva la vita del credente. E Paolo ripete anche affinché possiate resistere. Quindi sii incoraggiato che oggi tu puoi resistere in Gesù. Avete problemi matrimoniali? Avete problemi di malattia? Teniamo i nostri occhi sul Signore. Possiamo andare avanti, possiamo in fede resistere, perché il nemico vuole creare in noi dubbio. Vuole che noi dubitiamo della bontà di Dio. Ma questo giorno malvagio, quando è? Cos'è il giorno malvagio? Quando viene questo giorno malvagio? Qualche idea? È oggi. È ora. Siamo già nella battaglia e quindi bisogna capire ciò che magari sembra a volte essere un cessate il fuoco. È una tattica da nemico, perché ci vuole rendere pigri, che pensiamo, ah ok, io posso rilassarmi adesso, non c'è bisogno di preghiera tanto oggi, non c'è bisogno di essere nella parola di Dio, non c'è bisogno di essere in comunione con i fratelli. Vuole ingannarci. E quindi adesso Paolo descrive proprio l'armatura di Dio in versetto 14. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia. Adesso questa cintura della verità è la cintura del soldato romano che teneva in su la tunica affinché potesse muoversi liberamente, correre, combattere, eccetera. Questo è il primo passo. Perché? Perché potete immaginare un calciatore vestito da donna, con un abito lungo. Come gioca? Non può giocare, non può correre in un abito lungo. Gli fa inciampare. Quindi la cintura per il soldato romano era molto importante. E lo è per oggi, per noi. Cos'è la cintura della verità? Che cos'è? La parola di Dio. Gesù disse in Giovanni, pregando al Padre, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Poi disse in Giovanni 8:32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi, se vogliamo essere liberi, dobbiamo mettere addosso questa cintura di verità. Se vogliamo poter combattere andare avanti, combattere e avere la vittoria, sperimentare la vittoria, bisogna metterla ogni giorno. Non solo quando veniamo in chiesa. Se tu sei nella parola di Dio solo quando vieni qua, il resto della settimana stai morendo di fame. Non stai mangiando abbastanza spiritualmente parlando. Bisogna capire, bisogna conoscere la parola di Dio. Quindi chiediamoci, siamo nella parola veramente? O sta là sulla scrivania a raccogliere polvere? Pietro dice in 1 Pietro 2:2: come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Come sono i bambini appena nati? Daniela lo sa molto bene, alcuni altri. Mangiano diverse volte al giorno, gridano finché non ricevono quel latte. E quindi Paolo sta dicendo, noi dovremmo avere questo desiderio per il puro latte della parola di Dio. Questa libertà anche viene dal vivere una vita che corrisponde alla verità. Non solo dobbiamo conoscere la parola di Dio, ma dobbiamo vivere in modo che corrisponde alla verità. Se c'è peccato nascosto, se magari un rapporto non va bene con un fratello o un altro in comunità, con qualcuno nella famiglia, allora non stiamo vivendo secondo la verità e ci farà inciampare. Non possiamo correre, non possiamo combattere. Quindi questo è l'altro lato della stessa moneta. La parola e la vita che corrisponde. Poi ci dà la corazza della giustizia. Cos'è questa corazza della giustizia? Per il romano, il soldato romano sarebbe quella parte che protegge gli organi vitali, in particolare il cuore, ma la giustizia di Dio è una cosa che fu data a noi in Cristo. Non è una autogiustizia, non viene da noi. L'abbiamo perché crediamo in Gesù. Paolo ha detto in 2 Corinzi 5:21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Quindi questa giustizia la riceviamo per fede. Però, siccome l'abbiamo ricevuta, dovrebbe anche sviluppare in noi un carattere retto che corrisponde alla giustizia di Dio. E questo non solo protegge noi, non solo protegge il soldato, ma anche in un certo modo come è la nostra testimonianza visibile, quindi non solo protegge noi, ma raggiunge anche gli altri. Sant'Agostino ha detto una cosa molto dinamica, per me infatti mi ha cambiato il modo di ragionare. Ha detto, predicate il Vangelo sempre, usate parole quando sono necessarie. Che vuol dire questo? Che è possibile riflettere il Vangelo con una vita santa, senza parole. E quindi quando noi sviluppiamo un carattere retto che corrisponde alla giustizia di Dio che abbiamo ricevuto in fede, parla e raggiunge altri. È una testimonianza visibile e quindi è molto efficace. Poi ci dà in versetto 15 i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Questo sarebbe gli stivali del soldato. Magari voi conoscete gli stivali del soldato romano meglio di me. Però avevano tipo chiodini sotto il suolo, per poter avanzare velocemente senza scivolare, senza cadere. Ed è proprio per questi stivali che hanno avuto tante vittorie nella guerra. Ma Paolo parla di prontezza. Sta parlando di essere pronti a parlare di Gesù, pronti ad andare avanti con l'Evangelo. E io capisco che per molti di noi potrebbe essere una cosa spaventosa. Non vogliamo essere lasciati fuori, vero? Magari non vogliamo sembrare strano alle persone. Però se tu fai il primo passo in fede, se tu apri la tua bocca, Dio farà il resto. Lui ti guiderà nella conversazione, Lui ti darà le parole. E prima o poi tutto ciò che tu hai detto porterà frutto. Magari non la persona non si mette in ginocchio per accettare il Signore subito, però un giorno ci sarà frutto. Il Signore vuole usare noi in questo modo, conquistare terra a portare anime a Gesù. Che cosa disse Gesù a Pietro? Quando Gesù ha chiesto ai discepoli chi era, Pietro ha risposto bene. Ha detto: tu sei il figlio del Dio vivente. E Gesù era molto contento che abbia risposto bene. E dice in Matteo 16, versetto 18: ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Che sta dicendo qui Gesù? Vedete, il nemico vuole tenere chiusi dentro queste porte la gente. Ma Gesù dice: andate a battere queste porte, non potranno vincere, tirate fuori le anime. E noi per questa promessa possiamo andare senza paura. Ed è per questo che noi usciamo per le strade ad evangelizzare, perché noi crediamo Dio farà qualcosa. Se no, non l'avremmo fatto. E in queste due settimane con il gruppo dagli Stati Uniti abbiamo visto del frutto. Infatti ero molto contento perché i miei vicini che abitano sotto di noi e un'altra famiglia dall'altra parte della strada, queste due famiglie sono venute alla conferenza che abbiamo fatto, ed è vero che loro non hanno accettato il Signore come il loro salvatore personale, ancora. Però Dio sta costruendo rapporti, e finché ci sia un rapporto fra di noi e un altro, Dio può lavorare nella vita di quella persona. E quindi io vedo frutto. Abbiamo quindi fede, siamo pronti ad andare avanti, ad avanzare con l'Evangelo, e crediamo che Dio farà qualcosa. Preghiamo per fede affinché possiamo aprire la nostra bocca. Quel primo passo che sembra essere così difficile a volte, e vediamo cosa farà. Poi ci dà lo scudo della fede, versetto 16. Soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Questo era come una piccola porta, era circa un metro e mezzo alta, largo più o meno 70 centimetri. E nella battaglia i nemici dei Romani accendevano i dardi o le frecce per dare fuoco al campo, dei Romani per creare il più danno possibile anche. Ma quando colpivano lo scudo, venivano spente subito. E Paolo sta dicendo che il nemico vuole farci infuocare, vuole dare fuoco alle nostre concupiscenze che sono dentro di noi. Dubbio. Ma qui dice che se prendiamo lo scudo di fede, queste frecce saranno spente, verranno spente. Un'altra cosa interessante riguardo a questo scudo è che i soldati potevano mettere insieme questi scudi, magari 8, 10 di loro, e creava tipo una, come la forma di una tartaruga, che anche se una biga passasse sopra, i soldati, cioè niente sarebbe successo ai soldati sotto. E quindi c'è un messaggio qui per noi che la comunione dei santi, quando siamo riuniti, quando siamo radunati insieme, è importantissima. Possiamo compiere molto di più quando siamo insieme, quando non ci sono divisioni nella Chiesa. Vedete perché il nemico vuole creare divisioni, separazioni? Non permettiamo allora che il nemico ci separi. Stiamo attenti. Veniamo in Chiesa a pregare insieme. Troviamoci fuori Chiesa per comunione e vediamo la differenza nella nostra vita. Poi ci dà l'elmo della salvezza. Siamo quasi all'ultima parte dell'armatura di Dio. Prendete, in versetto 17, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E questo elmo sarebbe una cosa che ci dà confidenza. Io quando vado con la moto, io so se cado, magari rompo un braccio, rompo una gamba, però ho la casca e quindi la testa sarà ok, a posto. Ma senza questa, se perdiamo la testa, cosa succede? Non c'è speranza. Ma questa salvezza ci dà, questo elmo di salvezza ci dà confidenza. Parla della sicurezza della nostra salvezza. Se noi non abbiamo la sicurezza della nostra salvezza, siamo resi inefficaci completamente. Non è possibile fare niente, non è possibile avere gioia se io oggi non so che se qualcosa mi succede andrò in paradiso. Ma se nella battaglia sappiamo di sicuro che siamo salvati, allora possiamo dire: qualunque cosa accada, io sono un figlio di Dio e possiamo avere la sua pace, nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli che il nemico ci mette davanti. Quindi quest'elmo ci rende capaci di ragionare nel modo giusto, secondo la parola di Dio, sapendo che Dio è fedele, Dio è buono e noi apparteniamo a Lui. Abbiamo cantato questo proprio stamattina. Ma comprendiamo veramente ciò che significa? Siamo figli del Re dei Re. Siamo figli del Creatore del mondo, dell'universario, dell'universo. È una cosa incredibile. Quindi la sicurezza della salvezza è importante. E per questo Paolo nei capitoli precedenti ha scritto così tanto per farci capire tutto ciò che abbiamo in Gesù e che siamo sigillati per lo Spirito Santo, siamo figlioli di Dio se abbiamo accettato Gesù, se abbiamo messo la nostra fiducia in Lui. E poi finalmente ci dà la spada dello Spirito, sempre versetto 17, che è la parola di Dio. Paolo ripete di nuovo il bisogno della parola di Dio. Quindi la parola di Dio non è solo la cintura che tiene in posto il resto dell'armatura, ma è anche la spada. E questa spada taglia, ferisce, ma anche guarisce. Anche Gesù, quando fu tentato nel deserto, cosa ha fatto? Cosa fece? Cosa disse al nemico quelle tre volte? Ha citato le scritture. Lui, il figlio di Dio, che sì, poteva dire vattene Satana, ma lui ha usato la parola di Dio. Lui che è la parola di Dio nella carne, ha usato la parola di Dio scritta. Se lui, quanto di più noi, abbiamo bisogno della parola di Dio. Quindi la spada si taglia, però se non sappiamo usare la spada, cosa succede? Magari lo tiriamo fuori ed è bella, però non compie niente se non sappiamo utilizzarla. Quindi Paolo sta dicendo che c'è un vero bisogno per ogni credente di conoscere non un po', ma conoscere bene la parola di Dio. Quindi prendi ogni giorno un passo, magari un capitolo, prima di andare al lavoro, prima di andare in scuola, prima di fare la colazione per i bambini o chissà cosa. Prendi un po' di tempo nella parola di Dio. Lascia che ti parli Lui. Questa è la spada dello Spirito. La parola di Dio è proprio ispirata dallo Spirito di Dio. E io mi ricordo la prima volta che qualcuno mi ha citato delle scritture, è come se io fossi ferito, però dopo le stesse scritture mi hanno guarito, avendo capito la speranza che c'è in Gesù, per colui che accetta Gesù. Quindi capiamo l'importanza della parola di Dio. Il scrittore del libro ai Ebrei, capitolo 4, versetto 12, dice questo: la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e della midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi sta a noi conoscerla. Non lasciamo la parola di Dio sulla scrivania dove raccoglie polvere, ma usala e lo terrai anche affilato. Sarà efficace nella tua vita. E Paolo conclude in versetto 18 fino a 20 dicendo: pregando in ogni modo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. L'ultima cosa che Paolo lascia per noi è sempre una verità basilare, ma molto spesso scordata: preghiera. Cos'è preghiera? Ma comunicazione con il nostro comandante. Una strategia di guerra è sempre rompere e distruggere ogni modo di comunicazione dalla parte dei nemici. Perché senza comunicazione cosa succede? Non c'è niente che, a parte confusione, caos, rende i soldati confusi. Non sanno in che direzione andare. Ed è proprio così per noi. Se noi non riceviamo la direzione dal nostro comandante per la nostra vita, siamo confusi, siamo ansiati, non abbiamo la pace di Dio, perché non abbiamo ricevuto i comandi dal comandante. E io mi sono reso conto tante volte, quando mi mancava una vera pace nella mia vita, che il Signore mi ha fatto ricordare i passi che ho tralasciato, ho trascurato. E io posso vedere proprio il punto in cui fu iniziato questo caos. È proprio quando io ho smesso di cercare la faccia di Dio, di essere in comunione con Lui. Quindi Paolo dice, pregando in ogni tempo. L'armatura di Dio è una disciplina, però la prendiamo in mano nella forza di Dio. E ricordiamoci che non è una parte solo, ma dobbiamo prendere l'intera armatura di Dio affinché possiamo rimanere ritti e saldi contro il vero nemico. Possiamo sperimentare la vittoria di Dio. Credete a questo? Andiamo a metterla in pratica questa settimana e vediamo la gloria di Dio, vediamo la pace di Dio che ci riempie la vita e diventeremo strumenti nella mano di Dio che portano veramente frutto. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua fedeltà, per la tua parola che ci hai donato. Grazie per questa verità, ti preghiamo Signore che possiamo veramente capirla, metterla in pratica, sperimentare Signore la gioia della nostra salvezza, la pace di Dio, perché abbiamo pace con Dio. E ti prego Signore per chiunque magari si trovi qui stamattina che non ti conosce, non sta sperimentando la tua pace, che tu possa toccare il suo cuore, aprire la sua mente, che possa capire il tuo amore verso di lui o verso di lei, e che tu hai un piano meraviglioso per ogni vita, e che solo i tuoi scopi sono veramente importanti, e che non possiamo avere una vita piena fuori di te, Gesù, una vita abbondante. Mentre stiamo pregando, se stamattina tu non conosci Gesù come tuo Salvatore, voglio che tu capisca che hai bisogno di Lui, che non possiamo guadagnare, meritare l'amore di Dio. L'ha già dimostrato sulla croce, avendo dato il suo unico figlio per noi, affinché potessimo avere perdono per i nostri peccati. Ed è vero, tutti noi siamo peccatori, però quelli che accettano Gesù hanno un modo per essere perdonati, e Dio non vede l'ora di perdonarci. Quindi se questo sei tu, dopo il culto ti prego di parlare con me o con uno degli anziani. Adesso è tempo anche per l'offerta, quindi voglio chiamare Tino per andare avanti. Non sentirti obbligato di dare stamattina, questo è per i membri della comunità. Puoi pregare.